File 15, pagina 123. Il Partito d'Azione è specialmente rappresentato da Gasparotto, dall'avvocato Giovanni Barni, dall'avvocato Pugliesi, dal ragionier Cavallari. Gasparotto ama poco discutere e dimostra poco interesse per le teorie. L'avvenire politico del suo partito sarà deciso dagli eventi futuri. Ciò che a lui importa è la prosecuzione della lotta contro il nazifascismo, la liberazione dell'Italia. Barni discute, ma in strettissima cerchia. Tra lui e me sorge una viva simpatia che lo rende loquace nella ricerca di un programma caratterizzato del suo partito. Cavallari, espansivo, cordiale e facondo, se lo interpella direttamente su questioni politiche, diventa taciturno e non ama mettersi in vista. Gli uomini del Partito Progressista sono Violante, Brioschi e Noè, ma Violante è in realtà un uomo decisamente di sinistra. Il suo pensiero si evolve rapidamente verso il socialismo. Brioschi si dedica alla critica, arguto, ironico e più spesso satirico, pronto alla ritorsione verbale. Ha già avuto battibecchi vivaci a San Vittore. Qui, col ritorno della primavera, con quest'aria che circola carica di luce, di profumi, di cinguetti, la sua giovialità rende ancor più ricca la sua vena satirica. Mi dimostra molta simpatia e credo di essere uno dei pochi sui quali non sferra il suo buon umore. Non evita le discussioni politiche, ma preferisce esercitare la sua intelligenza brillante ed utile sostenendo tesi audaci e paradossali. Molto rispetto sentiamo tutti per il socialista onorevole Cagnoni, grave di anni, accetta la sua sorte con una calma e una serenità esemplari. Non partecipa alle nostre conversazioni, se ne sta solitario, ma senza ostentazione, ed è tra di noi presente, più che se udissimo la sua voce. Il suo fedelissimo Bassi, intelligente e di fede sicura, spirito equilibrato e schietto, è uno degli uomini che godono la simpatia e la stima generale. Da alcuni giorni interpreti addetti al comando del campo confermano che le nostre pene sono già fissate. Alcuni mesi di internamento e poi saremo restituiti alle nostre case. È una notizia assurda. I tedeschi non permetteranno mai che noi possiamo riavere tra alcuni mesi la libertà per ricominciare la nostra lotta contro di loro. È un'illusione che può essere pericolosa per tutti coloro che non si prepareranno fin d'ora a subire con animo virile la deportazione. Sono convinto che la propalazione di questa notizia, che trova ormai tanti convinti sostenitori, sia una manovra del comando tedesco. Siamo già oltre un migliaio, ogni giorno affluiscono nuovi internati e sembra che molti altri arriveranno prossimamente. Le forze di cui le SS dispongono al campo sono relativamente al nostro numero irrisorie. Se volessimo organizzare un colpo di mano, riuscirebbe certamente. Le prossime colline del Modenese costituirebbero un ottimo rifugio per noi e un accresciuto pericolo per l'esercito invasore. La tattica del comando del campo è evidente. Si tenta di mantenere la calma diffondendo la fiducia in una rapida fine della nostra detenzione. È una illusione dannosa e bisogna distruggerla. Fin dai primi giorni i nostri parenti hanno fatto la loro apparizione nei pressi del campo. Due giorni dopo il mio arrivo, un israelita, la cui baracca è a pochi metri dalla strada provinciale, avvertì che avrei potuto vedere mia moglie. La vidi infatti passare e ripassare più volte e le feci di lontano cenni di saluto che non poté scorgere. Più tardi mi giunse un biglietto introdotto clandestinamente, col quale ella mi annunciava che sarebbe tornata l'11 maggio. Anche Violante aveva ricevuto l'annuncio che sua moglie sarebbe arrivata lo stesso giorno. L'11 mattina, con la complicità degli architetti Luigi Banfi e Lodovico Barbiano di Belgioioso, che sovraintendono ai lavori del campo, Violante e io ci improvvisiamo giardinieri e ci facciamo assegnare le aiuole vicino alla rete che circonda il campo lungo la strada. Ecco arrivare un'automobile. Vedo subito mia moglie che si sporge dal finestrino. Scende seguita dalla signora Violante a poche decine di passi da noi, davanti all'ingresso. Dopo la consegna dei pacchi al corpo di guardia, entrambe si incamminano dalla parte opposta, poi retrocedono. Comincia così un colloquio tra noi e loro a brevi battute. Mia moglie, passando, mi parla sorridendo, ma nonostante la sua eccezionale forza d'animo, il suo volto reca ben visibili i segni di 5 lunghi mesi di sofferenza. Alcuni amici mi hanno scritto lettere commoventi sulla sua ammirabile condotta. A Milano e a Verona ha battuto a tutte le porte ovunque si annidassero SS. Ha pianto e implorato con la nostra piccola in braccio. Ha chiesto di sostituirmi in carcere al campo, ovunque. È stata respinta, insultata, minacciata. Ed ora passa sorridendo e rallentando il passo mi dice: Franco sta bene, è stato promosso alla seconda liceale con bellissimi voti, è stato il primo della classe. Allo scrutinio ha ottenuto il 9 in tutte le principali materie. Anche la piccola sta bene e ti ricorda sempre e ti aspetta. Faccio tutto ciò che posso per farti tornare. Ha pronunciato le brevi frasi con voce ferma e chiara, camminando diretta senza voltarsi verso di me. La signora Violante rivolge parole affettuose al marito, che è felice di vederla e che si asciuga furtivamente lacrime di commozione. Caro Alfredo, ti ho visto un'altra volta con le lacrime sul ciglio quando un pomeriggio tornasti in biblioteca a San Vittore e mi dicesti: sai, ho potuto parlare con mia moglie e col mio figlio minore. Durante il breve colloquio il mio bambino mi ha stretto e prima di lasciarmi ha esclamato: papà, quando tornerai, che gran festa faremo. Le nostre donne passano più volte. Quando la loro presenza sulla strada comincia a dare sospetti, si allontanano verso il paese di Fossoli, promettendoci di tornare alle 4 di pomeriggio. Puntualmente all'ora fissata, eccole apparire sulla bianca strada che si snoda a larghe curve tra il verde. Ci scambiamo poche frasi e un addio, poi esse si allontanano senza voltarsi. Prima della svolta vedo che mia moglie trae dalla borsetta un fazzoletto e si asciuga gli occhi. Restiamo entrambi immoti a guardare finché si celano alla nostra vista. Poi ci voltiamo l'uno verso l'altro, ci guardiamo negli occhi e muti ricominciamo il nostro lavoro. Dai primi di maggio l'affluenza dei parenti è andata via via aumentando. Alcune donne meno prudenti sono state arrestate e hanno trascorso 24 ore nella prigione del campo. La sorveglianza si è fatta attiva, ordini rigorosi di non tollerare colloqui dalla strada o l'introduzione e l'uscita di corrispondenza sono stati impartiti dal sergente maggiore. Ciò nonostante, il numero dei parenti in arrivo è in continuo aumento e i biglietti che escono ed entrano attraverso la rete aumentano anch'essi di giorno in giorno. Si è organizzato il servizio dei pacchi per merito di Orsi, Ravelli e alcuni altri già addetti all'ufficio pacchi di San Vittore, io e Violante abbiamo iniziato la raccolta di libri e di denaro per formare una biblioteca che, secondo il nostro progetto, dovrebbe in poche settimane raggiungere i 1000 volumi. C'è stata assegnata una stanza con un grande scaffale, una tavola e alcune sedie nella baracca, dove sono i vari uffici interni del campo: ufficio matricola, ufficio lavori, intendenza, ufficio postale, servizio pacchi. Nella stessa baracca una decina di celle sono adibite a carcere. A capo dell'ufficio lavori è l'ingegner Angelo Vallerani, col quale collabora l'ingegner Vezzani. A capo dell'ufficio postale è il mio caro amico avvocato Olivieri, di Parma, socialista, diligentissimo nel disbrigo del suo importante compito. Intendente è Nino Noè, l'uomo più affaccendato di tutto il campo. La popolazione del campo aumenta quotidianamente. Le SS fanno vaste retate nel modenese, specialmente di giovani dai 18 ai 25 anni. La Gestapo, con la collaborazione delle polizie fasciste, lavora notte e giorno a riempire le carceri e i campi di internamento. La teppaglia ladra e sanguinaria di Mussolini e di Hitler ammazza, arresta e saccheggia come invasa da una sempre più sfrenata follia criminale. Ogni giorno giungono al campo notizie sulla crescente delinquenza nazifascista. Anche in questo Durchgangslager, dove si ostenta una calcolata mitezza di trattamento, la mano assassina dell'SS non ha potuto restare lungamente inattiva. Stamattina un graduato dell'SS si è divertito a sparare un colpo alla nuca di un ebreo. Una SS giunta al campo negli ultimi giorni a un interprete ha detto di sperare che molti di noi saranno uccisi nello stesso modo, come si fa nei campi di concentramento in Germania. Questa promettentissima SS è un giovinotto sui 20 anni che, appena fatta questa dichiarazione, si è procurato il piacere di prendere a calci e a scudisciate una decina di noi che non erano stati solleciti a togliersi il cappello alla sua presenza. È stato già soprannominato il Porcaretto, a ricordo del caporale Franz, il porcaro di San Vittore, col quale ha anche una spiccata somiglianza fisica. Per tutto il campo si diffonde una notizia che nello stesso tempo rallegra e addolora tutti noi che proveniamo dalle carceri di Milano. L'ultimo convoglio arrivato al campo è composto di detenuti di San Vittore. Corrono sulle labbra molti nomi noti: Passerini, Don Ligieri, Piracini, Bracchetti, De Bortoli. Li hanno chiusi dentro una baracca, ma possiamo vederli attraverso le finestre. Corro a salutare gli amici. Salendo su alcuni mattoni sovrapposti, posso vedere nell'interno il folto gruppo di arrivati, molti dei quali mi sono sconosciuti. Il primo che vedo è Piracini, che mi saluta con grande cordialità e mi dice: «Ho conosciuto tuo figlio». «Mio figlio? Ma dove? In carcere». «Nel carcere di San Vittore? Sì. Non sapevi che è stato arrestato anche lui? È stato con noi una ventina di giorni, dall'1 al 21 maggio, se ricordo bene. Conosci il motivo dell'arresto?» «Non lo conosco con precisione. So che è stato arrestato con altri studenti del liceo Manzoni e con un gruppo d'operai. Ma è stato scarcerato davvero? Ne sei proprio sicuro?» «Sì, certissimo. Una domenica mattina, il 20 o il 21 maggio, è stato in cella isolato 2 o 3 giorni. Poi lo abbiamo fatto uscire al lavoro». «Vedo il dottor Passerini, lo chiamo». «Anche tu qui? Ma non eri stato scarcerato?» domando. «Sì, come tanti altri. Mi hanno ripreso dopo pochi giorni. Scarcerazione provvisoria». «Già. il solito, alcuni giorni di libertà per poter pedinare e seguire altre tracce, il solito metodo, attenzione, qui a Fossoli c'è gente di cui bisogna diffidare, c'è gente che vuol ritornare a casa ma senza fuggire, mi capisci? Ora si avvicina Bracchetti che mi saluta espansivamente con quel suo largo sorriso nel faccione simpatico. Tuo figlio? L'ho curato io. È un ragazzo in gamba. E come? Esclama Piracini. Io non ho mai udito un ragazzo di 16 anni parlare come lui, con tanta convinzione e passione. Passerini mi guarda e conferma il giudizio del buon Piracini, soggiungendo: veramente Bracchetti non condivideva tutte le sue idee, ma ciò non ha impedito che diventassero ottimi amici. Bracchetti ride e mi saluta allontanandosi. Saluto gli amici e appena vedo Violante gli dico: Alfredo, ho saputo orora da Piracini che Franco è stato arrestato. Lo sapevo, mi risponde tranquillamente, ma ero stato pregato di non dirtelo, ed è stato rilasciato il 20 o il 21 maggio. Anche questo sapevo. E perché non me l'hai detto? Perché mia moglie, pregata dalla tua, mi aveva scritto di non dirti nulla. Dunque, quando mia moglie venne a Fossoli con la tua l'11 maggio, mio figlio era in carcere, e quando ritornò il 24 era già uscito. Ora mi spiego la tristezza che non riusciva a dissimulare l'11 e il suo viso lieto del 24. Il sole già tramonta dietro una cortina di nubi infuocate quando i nuovi arrivati prendono posto nelle varie baracche. Alcuni sono ospiti della 18ª. Si intrecciano conversazioni che durano fino a tarda notte, fino a che a uno tutti si stendono sulla propria branda. Come al solito restiamo in piedi a conversare e a discutere soltanto Barbera e io. Non so di dove sbuchi un altro nottambulo, il professor Mario Bonfantini, e la sommessa conversazione si ravviva fra qualche impaziente zitio. Lo sbarco degli anglo-americani in Francia, avvenuto da pochi giorni, ha sollevato il nostro animo e messo le ali alla nostra fantasia. Si susseguono le notizie che confermano la riuscita della grandiosa operazione militare. Siamo ormai tutti convinti che la guerra è entrata nella fase finale. Per alcuni che io giudico eccessivamente ottimisti, la guerra potrà durare ancora poche settimane, forse 2 mesi al massimo. Quasi nessuno di noi crede all'esistenza di nuove armi tedesche che possano mutare quello che è il corso fatale della guerra. Il passaggio degli aeroplani anglosassoni da alcuni giorni si è intensificato. Anche Carpi è stata bombardata. Quando gli aeroplani destinati a questa operazione si sono staccati dal folto gruppo di aerei del quale facevano parte, dirigendosi sulla città, e si sono udite le esplosioni delle prime bombe, io mi trovavo con la signora Valeria Calzavara, la signorina Montuoro e altre internate nell'ufficio matricola per rilevare dei dati dalle schede. Aghe, ora maresciallo, si è precipitato fuori per rifugiarsi con le altre SS nella trincea scavata nei pressi del comando subito dopo il mitragliamento del campo. Il maresciallo, con la collaborazione di 2 ebrei di sua fiducia, lavora segretamente alla compilazione di lunghi elenchi che da alcuni giorni lo tengono occupatissimo. Tento di approfittare della circostanza e quando la baracca è vuota passo dall'ufficio dello schedario a quello attiguo del maresciallo con la speranza di poter dare un'occhiata agli elenchi in preparazione che immagino siano stati abbandonati sulla scrivania, ma non li trovo. Vedo soltanto l'intestazione in lingua tedesca di un foglio. Riesco a capire alcune parole. Prigionieri, campo di passaggio di fossoli per la Germania. Cessato il bombardamento di Carpi, confido la piccola scoperta a Violante, ad Aulisio e a Mino Steiner, col quale da alcuni giorni ho stretto un'affettuosa amicizia. La scoperta conferma senza più dubbi la voce che corre insistentemente da alcuni giorni. Molti di noi partiranno per la Germania, nonostante che qui siano stati aperti laboratori di falegnameria, calzoleria e sartoria, sia stata messa in attività anche una tipografia, sia in corso di attuazione un vasto programma di lavori con l'installazione di altri numerosi impianti, e il lavoro sia ormai obbligatorio per tutti. Infatti, coloro che non sono già adibiti a un lavoro fisso sono stati sottoposti a visita medica per accertare se idonei a lavori pesanti o leggeri. Pagina 132.